Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Perseveriamo e continuiamo ad offrire la Santa Eucaristia per la pace.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, capitolo 10, dal versetto 14 al termine. Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? Come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? Come ne sentiranno parlare senza qualcuno che lo annunci? E come lo annunceranno se non sono stati inviati? Come sta scritto, quanto sono belli i piedi di coloro che recano un lieto annuncio di bene. Ma non tutti hanno obbedito al Vangelo, lo dice Isaia, Signore, chi ha creduto dopo averci ascoltato? Dunque, la fede viene dall'ascolto e l'ascolto riguarda la parola di Cristo. Ora io dico, forse non hanno udito? Tutt'altro. Per tutta la terra è corsa la loro voce e fino agli estremi confini del mondo le loro parole. E dico ancora, forse Israele non ha compreso? Per primo Mosè dice, io vi renderò gelosi di una nazione che nazione non è. Susciterò il vostro sdegno contro una nazione senza intelligenza. Isaia poi arriva fino a dire, sono stato trovato da quelli che non mi cercavano. Mi sono manifestato a quelli che non chiedevano di me. Mentre di Israele dice, tutto il giorno ho steso le mani verso un popolo disobbediente e ribelle. Parola di Dio.
Eccomi, mi sembra utile fare questa osservazione per introdurre. C'è una, soprattutto per chi ha il testo in italiano, ma c'è una difficoltà, diciamo, di contesto, perché questo brano lo si legge per gli apostoli, insomma lo si legge nella liturgia, e quindi si tende a pensare che Paolo stia parlando degli apostoli, i quali annunciano, eccetera, mentre l'apostolo Paolo sta argomentando sulla base della scrittura, cioè la tesi è sempre quella del versetto 4. La legge e i profeti hanno di mira e come scopo la venuta del Messia venturo, e deve dimostrarlo questo. Questo si riflette anche nella traduzione, perché la traduzione di questa scala, versetti 14 e 15, come vedete, è al presente, mentre la sfumatura migliore sarebbe tradurre al passato. Come avrebbero potuto invocarlo se non l'avessero prima conosciuto? Come avrebbero potuto conoscerlo? Perché lo hanno conosciuto. Paolo vuole sostenere che lo hanno conosciuto dalle scritture, cioè che questa tesi che il Messia è, quindi è meglio tradurre, come anche il greco poi indica, la sfumatura al passato, come avrebbero potuto se non l'avessero prima udito, e così via. È un suggerimento che do appunto perché possiamo leggere questo testo nel suo contesto e anche rendere questa scala che Paolo fa non un esercizio quasi inutile di retorica, come sarebbe tradurlo dentro al presente, ma come un argomento assolutamente necessario, che fa parte della sua argomentazione, lui deve dimostrare che questo, che questa tesi, questa idea che il Messia è profondamente scritta nelle scritture e che Israele lo sa benissimo, che questa è il fine delle scritture. Comunque, ho detto anche troppo, mi sembra che, ecco, possiamo esaminare più da vicino, ecco, questo brano che conclude il capitolo decimo.
Se ho ben capito, o non ho capito, secondo questo suggerimento, gli inviati sono gli apostoli, sono i profeti dell'Antico Testamento, ecco.
Isaia.
E io, non avendo neanche la più pallida idea di questa interpretazione, avevo interpretato in modo tradizionale, anche leggendo evidentemente anche i paralleli che sono a margine del Nestle, si muovono nella interpretazione classica della liturgia. Anche sì, se c'è da riflettere, perché se questa argomentazione dipende da chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato, effettivamente può riferirsi all'antico. Comunque, mi era balzato agli occhi, appunto, anch'io ho pensato, perché tutto questo, tutta questa scala, tutto questo esercizio, appunto, di retorica, non hanno creduto, e poi si può semplicemente saltare questa parte e arrivare al capitolo 11. Io domando dunque, Dio avrebbe forse ripudiato il suo popolo? Perché tutta questa, diciamo, catena di punti interrogativi? Avevo pensato che il versetto 17 è centrale. Quindi la fede viene dall'ascolto. I paralleli che dà il nuovo Testamento del Nestle sono quelli del discorso escatologico. Questo Vangelo sarà predicato in tutto il mondo. Insomma, è per arrivare a dire che questo passaggio dell'annuncio non è un dettaglio, cioè Dio ha disposto che la fede venga dall'ascolto, quindi dalla predicazione, non da allocuzioni interiori o da intercessione di altri. La fede viene perché uno predica e l'altro ascolta, viene dalla bocca all'orecchio. Questa cosa qui mi sembra comunque innegabile, che comunque c'è una catena di trasmissione che funziona così, che si tratti dei profeti o si tratti degli apostoli, Dio ha disposto che la fede venga dall'ascolto e quindi da qualcuno che ha predicato.
E il versetto, giustamente, 17, prosegue dicendo: e l'ascolto riguarda la parola di Cristo. Per cui mi sembra abbastanza inconfutabile che è la parola della predicazione, che è il kerygma, e a mio avviso Isaia profetizza.
A proposito di questo ascolto, mi è venuto in mente un parallelo, Matteo 13, dal versetto 10. Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: perché a loro parli con parabole? Egli rispose loro: perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Infatti a colui che ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a colui che non ha sarà tolto anche quello che ha. Per questo a loro parlo con parabole, perché guardando non vedono, udendo non ascoltano e non comprendono. Così si compie per loro la profezia di Isaia che dice: udrete sì, ma non comprenderete, Guarderete, sì, ma non vedrete, perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile. Sono diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi, perché non vedano con gli occhi, non ascoltino con gli orecchi e non comprendano con il cuore. E non si convertano e io li guarisca. Ma beati invece i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano. In verità io vi dico, molti profeti e molti giusti hanno desiderato vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono.
Mi ha colpito che ci sono due citazioni, quella al versetto 15 e poi al versetto 16, che sono prese da Isaia 52-53. Quindi ho pensato che sono collegate, perché Isaia stesso le collega, fanno parte di una stessa profezia. Infatti Isaia 52 dice: come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace, del messaggero di buone notizie che annuncia la salvezza, che dice a Sion: regna il tuo Dio. E appunto dice: le sentinelle, le tue sentinelle alzano la voce perché vedono con gli occhi il ritorno del Signore a Sion. Quindi un grande evento, appunto Dio stesso che ritorna insieme al popolo, e quindi dice: prorompete in canti di gioia, rovine di Gerusalemme, perché il Signore ha consolato il suo popolo, ha riscattato Gerusalemme. E la citazione seguente è quella da Isaia 53: chi avrebbe creduto al nostro annuncio? È testuale. Quindi il problema è questo, cioè l'ascolto è attraverso l'evento di Cristo. Per me Cristo è Gesù, perché l'ha detto prima. Com'è? Il Signore Gesù è la fede nel Signore Gesù. E quindi il problema è questo, c'è un intoppo lì. C'è l'annuncio di un servo sofferente, e quindi appunto mi sembra che lì ci sia qualcosa che rientra nel mistero di Dio e che va accolto per fede, ma non è, sì, non è semplice, non è così immediato accoglierlo. E quindi sì, collegavo queste due citazioni e questo appunto fa vedere che questo a un certo si crea appunto questa, il rifiuto di questo annuncio, come dice dopo, perché rientra nel disegno di Dio, lo spiegherà dopo, è questo disegno che comunque recupera poi tutto.
Non so, anch'io sono un po', no, rispetto a quello che non voglio contestare, dico solo che cioè non riesco molto a capire quello che è stato detto all'inizio, no, quando dice al versetto 15 la citazione appunto di Isaia: come sono belli i piedi di coloro che recano un lieto annuncio di bene. Cioè, vuol dire che l'annuncio è stato fatto, infatti poi segue: ma non tutti hanno obbedito al Vangelo. Quindi a me sembrava, cioè, come dire, in sintesi poi, che tutto questi versetti mi sembra che vogliano dire che c'è una responsabilità di Israele nel non accogliere l'annuncio, ed è anche per questo che c'è questo discorso, perché poi lancia il capitolo 11. Cioè il capitolo 11 non, appunto, il mistero del rifiuto e nello stesso tempo la certezza che tutto Israele sarà salvato. Cioè come si regge il capitolo 11 se non si leggono questi versetti, come appunto il fatto che l'annuncio è stato dato ma gran parte di Israele non l'ha accolto. Cioè io mi trovo in difficoltà a passaggi.
Questa collana di citazioni di Paolo, della scrittura, è molto bella, molto interessante, però credo che vada interpretata dal punto di vista teologico, e cioè non si possa interpretare, ad esempio, su tutta la terra la citazione del Salmo 19, su tutta la terra uscì la loro voce e le loro parole sono giunte fino ai confini del mondo, oppure anche l'ultimo versetto, tutto il giorno ho teso le mie mani verso un popolo disobbediente e contestatore, ribelle, non si possono interpretare dal punto di vista storico.
Beh, certo.
Perché questo sarebbe un grosso problema.
Ma non parla di questo.
E sappiamo benissimo che cioè, il messaggio, diciamo così, dell'Evangelo di Cristo si è diffuso, sì, abbastanza rapidamente, ma...
Al tempo di Paolo.
Per piccoli gruppi, cioè per piccoli gruppi sia all'interno di Israele che all'interno della diaspora e tra i pagani, ecco. E che c'è tutta una parte del mondo ebraico, ad esempio tutta la parte babilonese, che ovviamente non è stata coinvolta in questo tipo di annuncio e di messaggio, no? E in un certo senso questo ha dato modo anche che si sviluppasse, no? Tutta una tradizione completamente diversa, che è quello del mondo della Mishnah, che proprio si cominciava a emergere in quegli anni e che ha dato corso a un altro tipo di ebraismo, ecco. E per cui, ecco, queste citazioni, appunto, in un certo senso inverano il pensiero di Paolo, no? Riguardo alla diffusione dell'Evangelo, che poi era un Evangelo ancora agli albori, ecco. Ma e dall'altro anche sollevano Israele da quelle che sono state considerate le responsabilità di non avere ascoltato.
Ma a me pare che si possa anche dire, tra quel che ha detto Stefano, anche che appunto non è, come invece abbiamo fatto per tanto tempo, in rifiuto di una parte di Israele, non riguarda Dio, riguarda, come dice al versetto 17 e come era la tesi al versetto 4, il termine, lo scopo della legge è Cristo. E questo è il punto, ma non è che noi invece l'abbiamo letto come se, per tanto tempo mi pare, come se qui si fosse messa in discussione tutta la fede di Israele, anche in Dio, eccetera. Mentre invece per Paolo... come dirà poi ancora il capitolo 11, Dio non ha ripudiato il suo popolo e Israele in Dio ha continuato, la fede in Dio ha continuato ad averla. Il problema è per Paolo forse dimostrare che anche le scritture appunto mostrano che il termine della legge è Cristo. Ora non sono, come dire, entrati nell'economia della giustizia secondo l'Evangelo, ma non è che abbiano perso tutto il resto.
Paolo ha citato al versetto 13 il testo di Gioele che dice che chiunque invocherà sarà salvato. Questa adesso svolge questo problema, questo tema, difatti riprende il versetto 13. Se Gioele dice così, presuppone, per invocare uno prima deve conoscere, per conoscere deve aver potuto ascoltare, per ascoltare ci sono dovuti essere quelli che l'hanno mandato, eccetera. Non sta parlando degli apostoli, sta parlando del tempo di Isaia. Cioè lui deve dimostrare che nella legge dei profeti l'attesa, cioè il fine, è il Messia, non Gesù, il Messia. È chiaro che Paolo sa che è Gesù e sa che una parte di Israele non ha accettato di fatti loro, ma deve dimostrare che le scritture hanno questo scopo e deve dimostrarlo con le scritture stesse, come cerca di fare. Mi sembra un testo straordinario, bellissimo, molto chiaro se si legge in questa logica, cioè del passato. E andrei alla traduzione del versetto 17, perché anche il versetto 17 dice, ecco, è stato isolato e quindi si è ricavato dal versetto 17 naturalmente delle cose utili, delle cose buone, cioè che la fede viene dall'ascolto, eccetera. Ma il versetto 17 è la conclusione della sua argomentazione precedente. E acoi non vuol dire solo ascolto, acoi vuol dire il messaggio. Tutti i vocabolari lo dicono, anche gli esegeti, intendiamoci, non è farina del mio sacco. Paolo vuole dire, cioè, la fede, quale fede? La fede in Isaia 52-53, che è, come avete detto benissimo, lui prima ha dimostrato che Isaia 52, che sono i testi fondamentali, 52-53, cioè la fede nel futuro Messia sofferente e glorioso, che è il messaggio di Isaia per Paolo, questa pistis, questa fede, deriva dal messaggio, dal testo di Isaia. E il testo di Isaia è l'altra affermazione che non è di passaggio, è proprio la conclusione della dimostrazione. Il testo è un po' di arimatos Christou, non si riferisce a Gesù. Il testo di Isaia riguarda il Messia, perché il testo di Isaia può essere letto, difatti è stato letto anche in altro modo, chi è questo servo, eccetera. Paolo sostiene che Israele ha ascoltato, tutti l'hanno visto, ma non al tempo degli apostoli, perché sarebbe troppo, oltre che storicamente, ma sarebbe troppo tardi. Al tempo di Isaia si è diffuso in tutto il mondo, in tutta la diaspora. Perché? Perché i profeti sono letti dappertutto, in tutte le sinagoghe. Dappertutto si è sparso questo annuncio di Isaia. E l'annuncio è l'annuncio, il messaggio è quello, è l'Evangelion, appunto, quello è il testo dell'Evangelo, perché c'è questo termine, è quello del Messia sofferente e risorto. La fede in questo Messia sofferente e risorto deriva da Isaia, dal testo di Isaia. E il testo di Isaia va interpretato, dice Paolo, in riguardo al Messia, non in riguardo a Gesù. Poi è chiaro che essendo Gesù quello, è chiaro che parla di Gesù. Cioè, come vediamo nel Nuovo Testamento, anche negli Atti, si presentano le scritture e poi si dice, vedete che è proprio successo quello che dicono le scritture e quindi Gesù è questo Messia. E qui a me sembra un testo preziosissimo, ecco, letto in questa logica. Dopo avere concluso, perché il versetto 17 è la conclusione, in cui lui stabilisce questo, ci sono le domande, le obiezioni. Forse Israele non ha ascoltato. E queste obiezioni vengono superate con la scrittura stessa. È scritto nella scrittura, è già previsto da allora che Israele non ha accettato questo messaggio di Isaia, non l'ha accettato. E questo è il punto. È chiaro che Paolo pensa al suo tempo, al tempo degli apostoli, al suo tempo, ma deve mostrare che il fatto che non tutto Israele o che la gran parte di Israele non ha accolto Gesù dipende dal fatto che non ha accolto, cioè che non ha ascoltato, come dicono le scritture. Poi dopo dirà che non c'è da meravigliarsi per questo, perché c'è un piano di Dio. Ma intanto dimostra che il motivo per cui adesso, scrivendo a questi gentili, dice loro il motivo per cui la gran parte di Israele non accetta Gesù, dipende dal fatto che, come dicono le scritture, non ha accettato il messaggio di Isaia. Ecco, continuiamo a pregare nel momento, nel tempo in cui sembra che la nostra preghiera, la preghiera di tutti quelli che invocano il Signore, non abbia ascolto. Ci dia il Signore la perseveranza. Preghiamo per, in particolare ancora per la Palestina, per la Terra Santa, per il Libano, per tutte le vittime. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Preghiamo per la Chiesa, perché l'annuncio della parola del Signore sia il suo fine primo, e perché in tutto il mondo si diffonda il messaggio dell'amore eterno di Dio in Cristo Gesù. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E per i missionari, perché ha fatto dell'annuncio il senso della propria vita, perché non si scoraggino e siano custoditi. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E per noi, perché cresca di giorno in giorno il nostro ascolto della parola, per la nostra cura nella lezione e l'attenzione nell'ascolto l'uno dell'altro. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E come appunto abbiamo detto, preghiamo per il Libano, per tutto il Medio Oriente. Il Signore abbia pietà, perché sia fermata questa fiumana di odio e di violenza. Preghiamo. E per tutti i diseredati del nostro paese, per chi di giorno in giorno sempre più subisce ingiustizie, violenza, per chi è messo ai margini, per chi non ha nessuna speranza. Preghiamo.
Una preghiera per Chiara, per il servizio che oggi rende alle Clarisse di Carpi e per tutti gli ammalati delle nostre famiglie. Ricordiamo anche Giovanna Battista e tutti gli altri ammalati affidati alle nostre preghiere. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Accompagniamo ancora con la nostra preghiera anche il cammino verso la professione di Lucia e Stefano Giordani. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per la famiglia di Letizia, famiglia di Bassem. Anch'io ho un cugino che ha parenti acquisiti nel Libano, a Beirut. Preghiamo perché il Signore li protegga. Preghiamo. Preghiamo anche per Scolastica, Graziella, Benedetto, che sono a Inarik, e per tutto il paese, perché il Signore li protegga. Preghiamo.
Oggi è l'anniversario della professione medicina, preghiamo per il suo studio, per tutto il desiderio del suo cuore. Preghiamo.
Tutte le persone che si collegano con noi, anche i signori che erano qui ieri di Palermo, di quelli che entrano in contatto con la comunità, con la figura di Don Giuseppe, che ricevano grazie e benedizione. E anche per tutti quelli che seguono la lezione, preghiamo. Preghiamo nel nome del tuo Figlio, egli vive e regna nei secoli dei secoli.